L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti a Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo, numero 5 maggio 2026, registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001. Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881, fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uic.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti ai sensi del DL 2310-1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione, dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, poesie trattato. Agatha Christie, The Mary Westmacott Collection, narrativa romanzo rosa, Mondadori. Jeffrey Deaver, La dodicesima carta, thriller romanzo mystery, Rizzoli. Daniel Keyes, Fiori per Algernon, romanzo fantascienza, Tea Libri. Christopher Moore, Shakespeare per scoiattoli, narrativa giallo storico, Elliot Edizioni. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 101399. Jane Sautier. Corpi mobili. Edito da La Nuova Frontiera. Genere biografia. Durata 126 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Corpi mobili è un memoir dalla straordinaria forza evocativa in cui Jane Sautier racconta della sua adolescenza a Phnom Penh, dove ha vissuto insieme alla famiglia da luglio del 1967 a luglio del 1970. A scatenare i ricordi è un problema agli occhi, la comparsa dei corpi mobili, una sorta di ombre, di forme fugaci, di piccoli detriti che si muovono sulla retina e che divengono potente metafora delle persone che hanno fatto parte della vita dell'autrice: i genitori, i fratelli morti prima della sua nascita, i primi amori, fino alle vittime del genocidio degli Khmer rossi. Ma anche delle sensazioni provate in quegli anni, i frutti esotici, il caldo, le strade della città, la fauna e le piante locali. volti ed esistenze evocati nel tentativo di strapparli all'oblio e restituirli alla memoria. Un libro denso di colori, odori, sapori, in cui la storia personale incontra quella collettiva e la riflessione si fa a un tempo individuale e universale, lirica e pulsante di vita. Jean Sautier, JANESAUTIERE, è nata a Teheran nel 1952. Dopo aver passato l'adolescenza in Cambogia, è tornata in Francia, dove ha lavorato come educatrice penitenziaria. Esordisce nel 1998 con il noir Zone d'ombre, scritto a quattro mani con Jean-Marie Duté. Seguono, a partire dal 2003 per i tipi di Vertical, Fragmentation d'un lieu commun, Nulle part, Station e Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. Con la nuova frontiera ha già pubblicato Guardaroba 2018. Silvia Turato si occupa di editoria da una quindicina d'anni, collaborando con diverse case editrici. Dopo aver ricoperto quasi tutti i mestieri del libro, ha scelto di dividersi stabilmente tra il lavoro di traduttrice e quello di libraia all'Arcadia di Rovereto.
Codice 101399. Codice 101400. Polly Tomea, creme da spalmare, edito da Indipendente, genere economia domestica, durata 116 minuti, lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Le creme spalmabili sono tantissime, la maggior parte sono dolci, ma alcune sono straordinariamente versatili e si prestano a condire anche piatti salati. Scopri come trasformare la frutta secca e i semi oleosi in cremosi burri. Impara a preparare deliziose creme spalmabili fatte di sola frutta e perfino creme ai biscotti, ai marshmallow, alla granola e ai taralli. Una straordinaria varietà di vasetti, ottimi per arricchire e farcire pane, dolci, croissant, gelati e frutta, o semplicemente pronti ad essere gustati a cucchiaiate, così come sono. Fare in casa le proprie creme non solo è facilissimo, ma permette anche di personalizzarle con una miriade di gustosissime variazioni. Grazie al controllo totale degli ingredienti, potrete creare alimenti vegani, senza lattosio, senza grassi o zuccheri aggiunti, o senza allergeni, a seconda delle vostre necessità alimentari. Ogni ricetta è spiegata passo passo ed è arricchita con consigli su come gustare e abbinare al meglio le vostre preparazioni. Polly Tomea è esperta di cucina naturale e insolita. Tiene corsi e workshop per imparare a conoscere la montagna e le sue risorse.
Codice 101400. Codice 101410. Marge Percy, Donna sul filo del tempo. Edito da Sur. Genere romanzo. Durata 1189 minuti. Lettura eseguita da Ermelinda Pansini.
Donna sul filo del tempo è la storia di Connie Ramos, una donna chicana e ingiustamente rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Ed è il suo incontro con Luciente, una strana figura androgina, apparentemente venuta dall'anno 2137. Attraverso il contatto con Luciente, Connie si trova proiettata dalla New York degli anni 70, lacerata da violenza, povertà e disuguaglianze, in una comunità che sembra esserne l'antitesi. Ma da Poiset, un piccolo villaggio alla foce di un fiume, dove gli abitanti portano curiosi nomi da nativi americani e gestiscono le risorse in un rapporto quasi sacrale con la natura, dove i ruoli di genere sono stati superati e la maternità è un compito condiviso tra donne e uomini, dove il denaro non esiste e la tecnologia è al servizio dei bisogni di tutti. Ma il futuro di Luciente, che tanto contrasta con le privazioni cui è sottoposta Connie nella sua reclusione, non è l'unico possibile, perché altri più minacciosi ne incombono. Un romanzo immaginifico in cui la denuncia sociale si mescola con la favola utopica e che quasi 50 anni fa anticipava temi oggi più urgenti che mai, dai rapporti di potere tra i sessi alla libertà dei corpi, dall'emergenza ambientale alla distribuzione delle ricchezze. Piercy ha creato questa società ideale con tanta passione, eloquenza ed energia che il lettore non solo la trova credibile, ma ne prova anche una sorta di paradossale nostalgia. Anche i più cinici ne usciranno ristorati e rinfrancati. Publishers Weekly. Marge Piercy, M-A-R-G-E, P-I-E-R-C-Y. Detroit, 1936, è una scrittrice statunitense. Autrice di 20 raccolte poetiche e di 17 romanzi, tra cui Donna sul filo del tempo e He, She and It, vincitore dell'Arthur Clarke Award nel 1993, è nota fin dagli anni 70, anche per il suo sostegno alle cause pacifiste, femministe ed ecologiste. Andrea Buzzi vive e lavora a Milano. Tra gli autori di narrativa anglo-americana tradotti, Douglas Adams, T.C. Boyle, Louise Erdrich, Doris Lessing, Sam Shepard.
Codice 101410. Codice 101412. Massimo Carlotto, Marco Videtta, Luz solo per amore. Quarto libro della serie Le Vendicatrici, edito da Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 351 minuti. Lettura eseguita da Leila Alzgul.
Luz Hurtado è una bellissima prostituta colombiana, una vera professionista. Ma sopra ogni cosa Luz è una madre disposta a tutto per proteggere sua figlia. Un traffico di merce umana che scavalca le frontiere arriva sotto le finestre di casa nostra, insospettabile e demoniaco. La precarietà delle vite di scarto, destinate al macero. La forza degli umili, dei rifiutati. In questo romanzo teso e durissimo, eppure illuminato da una misteriosa luce, la catena internazionale del nuovo crimine si stringe sul destino di una donna in fuga, che può contare solo su Luz, sulla sua strana famiglia femminile e su un paio di angeli. Massimo Carlotto ha inventato il celebre personaggio dell'alligatore, detective ex carcerato che forma un intero ciclo di romanzi pubblicati per E/O. Per Einaudi ha scritto i bestseller Mi fido di te, con Francesco Abate, Respiro corto, Cocaina, con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo. I suoi libri sono tradotti in molte lingue e ha vinto premi sia in Italia che all'estero. Marco Videtta è nato a Napoli nel 1956 e vive a Roma. Ha pubblicato saggi e articoli su cinema e letteratura. Lavora come sceneggiatore, story editor e produttore per la fiction televisiva e il cinema. Con Massimo Carlotto ha scritto il bestseller Nord-Est, premio Selezione Bancarella. Nel 2009 ha pubblicato per E/O Un bel avvenire. I suoi romanzi sono stati tradotti in francese, inglese e tedesco.
Codice 101412. Codice 101413. Davide Donadio, Hong Kong, l'anima di una città incredibile. Edito da La Clessidra, Neco Publishing Project. Genere politica. Durata 235 minuti. Lettura eseguita da Luca Mauceri.
Opera a metà strada tra diario di viaggio, saggio e opera letteraria. Hong Kong, l'anima di una città incredibile. Cerca di svelare l'essenza e l'identità di una delle metropoli più affascinanti dell'Asia orientale. Dopo una breve introduzione sulla storia di Hong Kong, il libro esplora vari temi chiave. L'influenza del paesaggio urbano sulla visione della vita degli abitanti, il modo in cui vengono vissuti gli spazi sociali, la storia dello sviluppo architettonico e la dimensione linguistica, letteraria e spirituale della città. Cinema e letteratura hanno creato un immaginario collettivo della città, dipingendola ora come intima e romantica a Parigi d'Oriente, ora come la violenta città delle triadi. Ma soprattutto, questo libro racconta della Hong Kong autentica e genuina, che si cela dietro la facciata di centro finanziario globale. La città vibrante dei mercati rionali, dei piccoli templi incastonati tra i grattacieli, dei parchi cittadini pieni di vita. Un approccio interdisciplinare appassionato, attraverso il quale l'autore, come nella sua precedente opera, ci conduce ancora una volta in un viaggio sentimentale nella bellezza delle culture asiatiche. Davide Donadio, scrittore, storico e orientalista, autore di saggi e romanzi. Tra i suoi principali interessi rientrano gli studi linguistici e letterari, in particolare le lingue e le letterature giapponese, cinese, russa e polacca. Da alcuni anni trascorre l'autunno in Asia, dove si dedica al perfezionamento linguistico, alla scrittura di opere narrative e a ricerche indipendenti nell'ambito degli studi asiatici.
Codice 101413. Codice 101441. Domenico Dara, Liberata, edito da Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 804 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Alla fine diventiamo sempre quello che siamo, a prescindere dalla terra in cui siamo stati abbandonati. Liberata Macri ha un modo tutto suo di vivere. Dattilografa a tempo perso, crede a quello che non si vede, convinta che sia l'invisibile la vera misura del mondo, e sogna occhi aperti sulle pagine dei fotoromanzi che colleziona e custodisce con cura, soprattutto se il protagonista è Franco Gasparri, l'attore che ama con assoluta devozione. Incline alla solitudine, osserva la propria esistenza prendere una nuova forma quando conosce Luvio, il nuovo operaio dell'officina del padre. In un attimo, Liberata si sente proiettata dentro uno dei suoi fotoromanzi, eroina di una storia d'amore da sogno. Ma gli amori reali possono aspirare alla perfezione dei racconti? In anni di profondo cambiamento, segnati dalla violenza nelle piazze e dalla strategia della tensione, ma anche dalle conquiste che rendono le donne più consapevoli del loro posto nel mondo, Liberata vive una metamorfosi, proprio come quegli insetti collezionati dal padre che testimoniano come per divenire adulti si debba sacrificare e perdere una parte di sé. Attorno a lei sussurra e si muove il piccolo paese del sud dove abita e dove ciascuno nasconde un segreto, più o meno oscuro. Domenico Dara evoca un mondo in cui le persone e le cose, apparentemente più semplici, racchiudono saggezze, sollevando il velo del quotidiano per farne sprigionare l'incanto. Domenico Dara, Catanzaro, 1971, dopo essersi laureato all'Università di Pisa con una tesi su Cesare Pavese, ha esordito nel 2014 con Breve trattato sulle coincidenze, finalista al premio Italo Calvino e vincitore, fra gli altri, dei premi Palmi e Corrado Alvaro. Il suo secondo romanzo, Appunti di meccanica celeste, 2016, ha vinto i premi Padula, Città di Rieti e Stresa. Per Feltrinelli ha pubblicato Malinverno, 2020, vincitore dei premi Caccuri e Brianza, e ha curato la raccolta Tutto è già accaduto, che riunisce aforismi e sentenze di Cesare Pavese, 2025.
Codice 101441. Domenico Dara, Liberata, edito da Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 804 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli. Codice 101444. Civita di Russo, Indomita, edito da Castelvecchi, genere biografia, durata 226 minuti, lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Civita di Russo ci conduce nelle viscere di un'Italia nascosta, fatta di mafie, pentimenti, processi e umanità al limite. Tra minacce e rinunce, la sua voce attraversa 30 anni di battaglie giudiziarie, in cui la legge si impara sul campo e la verità va sostenuta anche quando sembra imperdonabile. Indomita è un libro che attraversa storie vere di collaboratori di giustizia, ma anche momenti di dolore, di solitudine, per una fiducia da conquistare giorno dopo giorno. Un percorso tra aule bunker, silenzi istituzionali e trasformazioni interiori, dove la difesa non è una tecnica, ma una battaglia disarmata. Civita di Russo affronta tutto senza retorica, con una scrittura essenziale e vibrante, capace di coniugare lucidità professionale e profondità umana. Civita di Russo è avvocato penalista. Ha dedicato oltre 30 anni alla difesa di collaboratori e testimoni di giustizia nei più importanti processi contro la criminalità organizzata in Italia. Con rigore e passione civile, ha scelto di stare dalla parte delle voci più esposte, più fragili, più dimenticate. Attualmente è vice capo di gabinetto vicario del presidente della Regione Lazio.
Codice 101444. Codice 101446. Veronica Raimo, Non scrivere di me, edito da Einaudi, genere romanzo, durata 342 minuti, lettura eseguita da Cristiana Castelli.
L'ultima volta che ha visto Dennis May dal vivo, Dennis May vivo, esse aveva addosso dei jeans scuri e una maglia color smeraldo. Ora quei vestiti sono sepolti in cantina, pezzo forte di una collezione degli orrori, insieme a un Nokia con i messaggi di Dennis e una locandina autografata di Lark, il film che lo aveva trasformato in un attore e regista di culto. Dentro quell'innamoramento collettivo, esse ha camuffato la propria devozione, proteggendola con la tenacia di un cane da guardia, perché nulla potesse scalfirla. Né le stroncature ai film di Dennis, né i suoi silenzi e le sue fughe, né le dichiarazioni imbarazzanti alla stampa. L'ha protetta persino quando, nella stanza di un albergo a Roma, Dennis l'ha violentata per poi sparire dalla sua vita. E l'ha protetta, quando ha temuto che ad altre donne, in altre stanze, potesse essere accaduta la stessa cosa. Oggi esse ha 35 anni, fa la cameriera in un bar e non ha mai smesso di aspettare che Dennis tornasse per offrirle un'altra possibile versione della loro storia. Ha abbandonato il sogno di scrivere, ma legge il mondo con un'intelligenza corrosiva e un'ironia brutale che forse rivela l'esatta collocazione della ferita. Il suo è un curriculum fatto di inciampi, autosabotaggi, legami interrotti, come l'amore incerto con Jonathan, che ancora rimpiange, o la relazione burrascosa con Lorenzo, che si è innamorato di lei per quello che poteva diventare, ma solo a patto che non lo realizzasse davvero, o l'amicizia con Agnese, che dice sì a tutto ma non fa mai domande, neppure quelle che a dirle ad alta voce cambierebbero molte cose. Ma adesso che Dennis May è morto, adesso che non c'è più niente da aspettare, può darsi che sia il tempo di smettere, di fare la guardia e tornare con qualcuno in quella stanza per trovare le parole. Si dirà di questo libro che è un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un romanzo sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna, sull'ambiguità con cui la vittima abita il suo ruolo, sulla nostra idea di giustizia, su un certo modo fragile e rabbioso di essere uomini, sulla sorellanza. Si dirà tutto questo e sarà vero, ma non ancora a fuoco. Ci sono tanti modi di intercettare le grandi questioni del nostro presente. Quello di Veronica Raimo è la letteratura. Veronica Raimo è scrittrice e traduttrice e collabora con diverse testate. Ha tradotto, tra gli altri, Francis Scott Fitzgerald, Octavia Estelle Butler, Ray Bradbury e Ursula Kreber Le Guin. Per Einaudi ha pubblicato il romanzo Niente di vero, 2022, premio Strega Giovani, premio Viareggio Repaci, longlisted all'International Booker Prize, tradotto in diversi paesi, e la raccolta di racconti La vita è breve, eccetera, 2023, premio Chiara, premio Scuola Karenin, premio Fucini.
Codice 101446. Codice 101449. Virginia Roberts Giuffre, Nobody's Girl, edito da Bompiani. Genere inchieste e interviste. Durata 945 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
L'indimenticabile memoir di Virginia Roberts Giuffre, la donna che ha osato accusare Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Virginia Roberts Giuffre è nota come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, che dopo anni di ripetuti abusi ha deciso di parlare del suo passato e ha contribuito alla condanna di entrambi. È la ragazza ritratta con il principe Andrea in una foto che ha fatto il giro del mondo, ma la sua storia finora non era mai stata raccontata tutta per intero, non con le sue parole. Nell'aprile 2025 Giuffre si è tolta la vita. Ha lasciato un memoir scritto nel corso degli ultimi anni di vita e la disposizione di pubblicarlo. Nobody's Girl è il racconto potente e spietato della vita di una ragazza cresciuta fra straordinarie difficoltà. Il resoconto del tempo passato con Epstein e Maxwell, che hanno ceduto lei e altre ragazze come merce a un gran numero di uomini potenti. Le molestie subite da bambina, l'adolescenza complicata e poi a 19 anni la fuga dal controllo di Epstein e Maxwell e una nuova vita. Questa la sua storia. Il peso di quel passato incancellabile ha indotto Giuffrè a trovare il coraggio di accusare i due e di scendere in campo a favore di altre vittime. Un memoir feroce e intimo insieme, il ritratto di una donna tenace, la testimonianza del suo impegno e della forza di volontà che l'ha portata a uscire dalla condizione di vittima e a lottare per un mondo più giusto e più sicuro. Virginia Roberts Giuffrè. Virginia Roberts Giuffre. 1983-2025. È stata un'attivista in difesa delle vittime di traffico sessuale. Viveva in Australia con la sua famiglia.
Codice 101449. Codice 101454. Giselle Pellicot, Un inno alla vita. Edito da Rizzoli. Genere biografia. Durata 415 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Il memoir straordinario di un'eroina dei nostri tempi. Una storia di cambiamento, compassione e coraggio. Un giorno di novembre del 2020, Giselle Pellicot viene convocata al commissariato locale. È lì che la vita, per come l'ha conosciuta fino a quel momento, finisce. 2 mesi prima, suo marito, Dominique Pellicot, è stato fermato al supermercato mentre filmava sotto le gonne di 3 donne, ma nel suo computer viene trovata la prova sconvolgente di ben altro crimine. Per quasi un decennio, Dominique l'ha drogata in segreto, l'ha stuprata e ha invitato decine di sconosciuti a casa loro per abusare di lei. 4 anni dopo, lui e altri 50 uomini vengono messi sotto accusa e la coraggiosa decisione di Giselle di rinunciare all'anonimato e tenere il processo a porte aperte e davanti ai media fa il giro del mondo. «La vergogna deve cambiare lato», dichiara, e le sue parole si fanno grido di battaglia per trasformare radicalmente il sentimento pubblico e la legislazione intorno ai casi di violenza sessuale. In Un inno alla vita, Giselle Pellicot si racconta per la prima volta con onestà e grazia disarmanti. Ripercorre l'infanzia difficile, il primo amore, la carriera, la maternità e poi l'ultimo decennio del suo matrimonio, gli abusi nascosti e infine il processo di guarigione emotiva che ne è seguito. È la testimonianza di una vita ordinaria che di fronte alla catastrofe si fa straordinaria e con il suo esempio cambia il mondo. E mentre Giselle, pagina dopo pagina, trascende gli insondabili traumi del suo passato, contro ogni previsione ne emerge con un rinnovato senso di passione e di rispetto per la vita e per l'amore. Giselle Pellicot, GISELLEPELICOT, è stata nominata persona del 2024 in un sondaggio d'opinione in Francia, superando persino leader mondiali, ed è stata celebrata anche dalla rivista americana Time. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, The Independent l'ha designata come la donna più influente del 2025. Il suo caso ha contribuito al dibattito nazionale e internazionale sulla violenza sessuale e in Francia ha avuto una risonanza tale da portare a un cambiamento nella legislazione sullo stupro. È stata insignita di recente della Legion d'Onore, la più alta onorificenza francese. Judith Perrignon, J-U-D-I-T-H-P-E-R-R-I-G-N-O-N È una scrittrice pluripremiata, giornalista e saggista. Ha aiutato molti personaggi francesi importanti a raccontare le loro storie, inclusa la sopravvissuta all'Olocausto Marceline Loridan-Yvon. Vive a Parigi.
Codice 101454. Codice 101455. Niccolò Ammaniti, Il Custode. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 229 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
In uno sperduto borgo della Sicilia, una striscia di case gettate alla rinfusa su una grande spiaggia, vive la famiglia Vasciaveo. Il tredicenne Nilo, la madre Agata e la zia Rosi. Ufficialmente si occupano di lavorare e rivendere marmo, ma è solo una copertura. I Vasciaveo sono da secoli, anzi da millenni, i custodi di qualcosa di indicibile. L'arrivo in paese di Arianna, giovane donna bella e alla deriva, e della figlia Saskia rompe gli equilibri che tengono in piedi le loro esistenze. Essere custodi della cosa nel bagno equivale anche a esserne prigionieri, un sacrificio che Nilo, dopo aver conosciuto l'amore, non potrà più sopportare. Niccolò Ammaniti ha pubblicato Branchie, 1994, Fango, 1996, Ti prendo e ti porto via, 1999, Io non ho paura, 2001, Come Dio comanda, 2006, Che la festa cominci, 2009, Io e te, 2010, Il momento è delicato, 2012, Anna, 2015, e La vita intima, 2023. Per la TV ha scritto e diretto le serie Il miracolo 2018 e Anna 2021. È tradotto in tutto il mondo.
Codice 101455. Codice 101456. Maria Laura Berlinguer, La cena delle anime. Edito da HarperCollins. Genere romanzo. Durata 571 minuti. Lettura eseguita da Germana Flamini.
In Sardegna, nella notte tra Ogni Santi e il 2 novembre, le tavole vengono apparecchiate per accogliere i defunti. Per Sacena Prosos Mortos si tirano fuori le migliori tovaglie ricamate, i piatti delle feste. L'aria si riempie di profumi di erbe e pane, in attesa che le anime tornino nelle case che hanno amato. Tutto questo Iride de Sì non lo ricorda più. Vive da anni lontano da Patria, il paese nel cuore aspro e luminoso del Meilogu, dove è cresciuta. È solo la morte del padre che l'ha portata lì. Nella grande dimora dei Dessì, ricchi possidenti di Patria, tutto è rimasto com'era, e nelle stanze cariche di memorie pari quasi di sentire gli avi sussurrare. È Tata, la donna che si è presa cura di lei quando era bambina, custode di saperi antichi e segreti mai rivelati, a guidare Iride tra le ombre che sembrano abitare ogni angolo e che chiedono di essere ascoltate. Per caso o per destino, una vecchia fotografia, ingiallita dal tempo, induce Iride a sfogliare le pagine del grande libro del passato e a imbattersi in Mimì Oppes, trisavola ribelle, destinata a un matrimonio infelice. Così Iride ripercorre una storia che ha il sapore della leggenda, rivive l'amicizia profonda tra Mimì ed Elizabeth Hope, una donna inglese incredibilmente libera e indipendente, e l'amore travolgente e inatteso con Emanuele Manca, un leggendario bandito che faceva parlare di sé a Patria. costruito come un gioco di scatole cinesi alla Cime tempestose, mescolando ricordi familiari e invenzioni romanzesche, la cena delle anime attraversa i secoli e le generazioni, scava nel cuore di una Sardegna misteriosa, dove la vita e la morte, il passato e il presente, camminano ancora fianco a fianco. Maria Laura Berlinguer, laureata in giurisprudenza, ha lasciato presto la carriera forense per dedicarsi alla comunicazione e alle relazioni istituzionali. Nata a Sassari, vive e lavora a Roma. Nel 2016 ha fondato il sito che porta il suo nome, un progetto editoriale dedicato alla valorizzazione del Made in Italy nei settori della moda, del design e dell'artigianato. È ambasciatrice della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. La sua scrittura unisce la vocazione per il racconto e il legame profondo con le radici sarde. La Sardegna non è solo la sua terra d'origine, è un mondo di tradizioni, silenzi e visioni che abita le sue pagine.
Codice 101456. Codice 101457. Jonathan Haidt, La generazione ansiosa. Edito da Rizzoli. Genere saggistica. Durata 654 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Jonathan Haidt ci porta al cuore di una delle sfide più urgenti del nostro tempo, l'effetto degli smartphone e dei social sulla generazione Z, i nati dopo il 1995, che hanno vissuto la loro pubertà con uno smartphone in mano. Un portale verso una realtà alternativa ricca di stimoli, ma pericolosa e preoccupante. Attraverso dati illuminanti e riflessioni incisive, l'autore svela come l'infanzia sia stata trasformata da un mondo di gioco libero a un realissimo incubo, dominato dalle notifiche che alterano lo sviluppo sociale e neurologico dei più giovani. Le conseguenze? Ansia, isolamento, depressione, disturbi del sonno e insicurezze che modellano la vita di milioni di ragazzi. Ma Haidt non si ferma alla diagnosi, propone una via d'uscita per genitori, insegnanti e istituzioni, chiamandoci tutti a un'azione concreta per proteggere il benessere mentale delle nuove generazioni. Un'indagine rivoluzionaria che ha fatto il giro del mondo e una raffinata, imperdibile analisi capace di aprire gli occhi e scuotere le coscienze, fornendo degli adeguati strumenti per affrontare una crisi che purtroppo riguarda tutti. Jonathan Haidt, JONATHAIDT, New York, 1963, è uno degli psicologi più autorevoli al mondo. Ha conseguito il dottorato in psicologia sociale presso l'Università della Pennsylvania nel 1992 e ha insegnato presso l'Università della Virginia per 16 anni. Oggi insegna leadership etica presso la Stern School of Business della New York University. È stato inserito fra i pensatori più importanti del mondo dalle riviste Foreign Policy e Prospect.
Codice 101457. Codice 101458. Anna Bailey, I nostri ultimi giorni selvaggi. Genere romanzo. Durata 560 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
I Labasque non sono una famiglia come le altre. Vivono in un capanno nelle paludi e sbarcano il lunario cacciando alligatori. Per i bravi cittadini di Jackknife, Louisiana, sono un guaio. Degli emarginati, il tipo di persone che non vuoi vicino a casa. Così, quando Cutter Labasque viene trovata a faccia in giù nel fango della palude, a nessuno sembra importare, nemmeno ai suoi due fratelli. L'unica a mettere in dubbio il verdetto ufficiale di suicidio è Loyal May, amica d'infanzia di Cutter, tornata da poco in città per prendersi cura dell'anziana madre. Anni prima, appena diciottenne, Loyal se n'era andata dopo aver rotto ogni rapporto con la sua inseparabile compagna di avventure. Uno stupido errore per la prima, un vero e proprio tradimento per la seconda, tanto che da allora le due non si sono più parlate. Adesso Loyal è a caccia di risposte. Sono in pochi a darle retta e ancor meno quelli pronti a ficcare il naso nei segreti di Jackknife. Di sicuro è troppo tardi per ottenere il perdono di Cutter, ma forse c'è un modo per fare giustizia. Dopo il grande successo di Chi ha peccato, Anna Bailey, sempre graffiante nel raccontare il lato oscuro e bigotto delle piccole comunità, firma un romanzo teso e ricco d'atmosfera, che scava tra i nostri impulsi più selvaggi e la conferma tra le voci più interessanti del giallo internazionale. Anna Bailey. A. N. N. A. B. A. I. L. E. Y. Bristol, 1995. Ha studiato scrittura creativa alla Bath Spa University. Sognava una carriera da giornalista, ha finito per trasferirsi in una cittadina di provincia tra le montagne rocciose in Colorado, USA, e lavorare da Starbucks. Al rientro in Inghilterra, prendendo le mosse da quell'esperienza, ha scritto Chi ha peccato, Feltrinelli 2021. Il romanzo è diventato un bestseller per il Sunday Times, è stato scelto come libro del mese da The Guardian, Grazia e The Observer. Ed è stato finalista al Tickstone's Crime Novel of the Year Award, al Goldsboro Glass Bell Award e al Prix Nouvelle Voix du Polar. È in corso di pubblicazione in 10 paesi. Anna si riconosce come persona non binaria. I suoi pronomi sono they, them e vive a Bordeaux con la moglie.
Codice 101458. Codice 101462. Mario Avagliano, Marco Palmieri, Voto alle donne. Edito da Einaudi. Genere saggistica. Durata 1309 minuti. Lettura eseguita da Ida Di Martino.
Il primo voto delle donne italiane avvenne il 2 giugno 1946, dopo la guerra e il fascismo. Ma la battaglia per i diritti e l'emancipazione femminile in Italia ha alle spalle una storia lunga e avvincente. Dalle appassionate patriote del Risorgimento alle battagliere femministe di fine Ottocento, che rompono gli atavici vincoli della cultura patriarcale del tempo. Dalla mobilitazione nella prima e nella seconda guerra mondiale alla resistenza e al referendum tra monarchia e repubblica. A 80 anni da questo momento di svolta, Mario Avagliano e Marco Palmieri ci accompagnano attraverso un lungo viaggio che viene ripercorso per mezzo di diari, lettere, memorie e altri documenti. Dall'Unità d'Italia senza madri fino alle madri costituenti del 1946. Mario Avagliano, giornalista e storico, è membro dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza e della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Tra le sue opere, Il Partigiano Montezemolo, Baldini e Castoldi 2012. L'uomo che arrestò Mussolini, Marlin, 2025. Per Einaudi ha curato il volume Generazione Ribelle, diari e lettere dal 1943 al 1945, 2006. Marco Palmieri, giornalista e storico, anche egli membro dell'IRSIFAR e della SISCO. Tra le sue opere, L'ora solenne, Gli italiani e la guerra d'Etiopia, Baldini e Castoldi, 2015. Insieme per Einaudi hanno pubblicato Gli internati militari italiani, 2009. Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia, 2011. Voci dal lager, diari e lettere di deportati politici, 1943-1945, 2012, e le vite spezzate delle fosse ardeatine, 2024.
Codice 101462. Codice 101463. Christine Maria Rapino. Scialacca, edito da Sperry & Kupfer, genere romanzo, durata 601 minuti, lettura eseguita da Stefano De Bernardin.
Dopo 4 anni di silenzio, bugie e sparizioni, Francesco torna davanti alla casa che aveva abbandonato senza voltarsi indietro. I capelli sono lunghi, il corpo smagrito, lo sguardo ancora capace di accendersi. Al suo fianco c'è Aria, una ragazza enigmatica con un sorriso delicato e un segreto negli occhi. È lei che accompagna Francesco nel percorso più difficile, quello della redenzione. Ma quella casa non è più il luogo di prima. È un campo minato di affetti logorati, promesse infrante, ferite ancora aperte. La famiglia di Francesco ha imparato a sopravvivere alla sua assenza. La madre ride ancora con la stessa tenerezza. Il padre parla poco, ma cucina come se fosse un modo per ricucire i rapporti. E poi c'è Gillo, il fratello maggiore, che un tempo avrebbe dato tutto per proteggerlo. Ma Gillo oggi è cambiato. Ha eretto muri per difendersi, ha scelto il silenzio, ha giurato a se stesso che certe cose non si perdonano. Così, tra le dune di San Michele e la fabbrica di fuochi d'artificio che ha segnato il destino della famiglia, le tensioni latenti tornano a galla. Antichi rancori, parole taciute e un amore che non ha mai davvero smesso di bruciare. Nel retro della casa, dove il mare incontra la terra e i ricordi non finiscono mai davvero, si lavora la scialacca, un angolo dimenticato dove nell'acqua ferma restano impigliati gli oggetti perduti e legami lasciati in sospeso. Un luogo dove il tempo sembra trattenere ciò che il cuore non riesce ancora a lasciare andare. Perché a volte tornare non basta. Serve trovare il coraggio di restare. Christine Maria Rapino è nata nel 1982 e vive a Chieti. È editor e docente di scrittura creativa alla scuola Macondo. Ha studiato recitazione e sceneggiatura e ha lavorato per il teatro e a Cinecittà. È stata finalista al premio letterario Rai La Giara e concorrente del talent letterario di Rai 3 Masterpiece. Nel 2014 ha vinto il premio letterario Shandor Maray ed è stata finalista al premio internazionale di letteratura Città di Como. Per Sperling e Kupfer ha pubblicato anche Fichi di Marzo, finalista al premio Artese.
Codice 101463. Codice 101477. Marisa Pavone, Enrico Dolza, Elisabetta Grande, Alessandro Monchietto. Vedere, sentire con tutto il corpo. Edito da Mondadori. Genere pedagogia. Durata 1059 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Il minore cieco o sordo elabora un approccio originale alla realtà, diverso da quello degli altri. Impara a vedere e sentire con tutto il corpo. Si tratta di un accomodamento che non si sviluppa in modo spontaneo. Piuttosto ha bisogno di sollecitazioni precoci, ampie e continue da parte della famiglia, della scuola, dell'extrascuola. Organizzato in sezioni, questo manuale apre con le questioni di sfondo inerenti al vivere la condizione di cecità, ipovisione e sordità, ipoacosia, nelle società ad elevato sviluppo tecnologico. Prosegue approfondendo le variabilità individuali, con attenzione agli aspetti eziologico-clinici e psicopedagogici. Nell'ultima parte si rivolge alle prassi didattiche d'aula in duplice direzione. Quella individuale, di cura delle connessioni tra il profilo di funzionamento e il piano educativo individualizzato, quella collettiva, relativa ai collegamenti tra il piano di attività di classe e il PEI. Il volume si propone come strumento scientifico e operativo per docenti, specialisti e famiglie. Marisa Pavone è docente di pedagogia speciale all'Università di Torino, dove è stata per anni delegata del rettore per gli studenti con disabilità o DSA. È direttrice della rivista L'integrazione scolastica e sociale. Enrico Dolza è direttore dell'Istituto dei Sordi di Torino e docente a contratto all'Università di Torino. Elisabetta Grande è docente a contratto nei laboratori di pedagogia speciale e nel corso di specializzazione per il sostegno all'Università di Torino. Alessandro Monchietto è dottorando di ricerca in pedagogia speciale all'Università di Torino. Si occupa di filosofia sociale, inclusione scolastica e disability studies.
Codice 101477. Codice 101481. Sara Rattaro, Il vestito di mia madre, edito da PM, genere romanzo, durata 528 minuti, lettura eseguita da Ida Di Martino.
Firenze, 1938. Teresa ha 17 anni quando, tra i banchi di scuola, si alza in piedi per contraddire un professore che difende le leggi razziali. In un'Italia che pretende silenzio, la sua voce è troppo libera per restare muta. Il prezzo è l'espulsione da tutti gli istituti del regno. Ma Teresa non ha mai saputo piegarsi. Cresciuta accanto ad un padre apertamente antifascista, in una famiglia già impegnata nella militanza, sceglie presto la lotta clandestina. Nella resistenza diventa Chicchi, staffetta ribelle tra viaggi in treno, documenti nascosti nell'orlo della gonna e notti passate a stampare volantini proibiti. È così che scopre che la libertà non si eredita, si conquista. Dopo la liberazione sarà la più giovane eletta all'Assemblea Costituente e porterà nella nuova Italia la voce delle donne e di una generazione che ha scelto di non restare in silenzio. Una storia di coraggio, di senso e fedeltà alle proprie idee, senza compromessi. Con una scrittura calda e coinvolgente, Sara Rattaro ripercorre la vita di Teresa Mattei, dall'infanzia al fuoco dei primi anni dell'età adulta, restituendo con sensibilità e attenzione il ritratto di una donna straordinaria e trasformando la sua esistenza in un grande romanzo. Sara Rattaro è nata a Genova. Laureata in biologia e in scienze della comunicazione, è autrice di romanzi accolti con grande successo da librai, lettori e critica e tradotti in 9 lingue. Sulla sedia sbagliata, Un uso qualunque di te, Non volare via, premio Città di Rieti 2014. Niente è come te, premio Bancarella 2015. Splendi più che puoi, premio Rapallo Carige 2016. L'amore addosso, premio Letteraria 2018. Uomini che restano, premio Cimitile 2018. Andiamo a vedere il giorno, La giusta distanza, Una felicità semplice e Io sono Marie Curie. Dirige la collana di narrativa italiana di Morellini Editore e la scuola di scrittura La fabbrica delle storie.
Codice 101481. Codice codice 101502, Edoardo Vianello, Nel continente c'ero, edito da Baldini e Castoldi, genere biografia, durata 700 minuti, lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Ho iniziato, un giorno di non molto tempo fa, a ricostruire cosa mi è capitato dal mio primo anno di vita al secondo, al terzo e così via. Un diario atipico, perché frutto solo della mia memoria. L'ho scritto per poterlo leggere io stesso, per dare sostanza ai miei ricordi, per collocarmi nelle società di cui ho fatto parte, a partire da quella della guerra. In mezzo alle persone con cui ho condiviso un'amicizia o un'episodica frequentazione, tra coloro che non conosco, ma che mi conoscono attraverso le canzoni che ho scritto e interpretato, per confrontarmi con quel maghetto che ha contribuito alla mia fortuna artistica, a rendere le mie musiche la colonna sonora dell'estate, per mettere a fuoco, insomma, una vita che è stata ricca di soddisfazioni, ma come sempre accade, anche di dispiaceri e di dolori. Il più grande, la perdita di Susanna, la mia dolcissima figlia dorata. Se questi ricordi sono diventati un libro, è perché presumo che a qualcuno possa interessare leggerlo. Spinto magari dalla curiosità di sapere come sono nate le mie canzoni, come sono visti da vicino i personaggi dello spettacolo con cui ho più strettamente collaborato in 60 e più anni di carriera. In pratica quasi tutti, da Ennio Morricone a Franco Califano, per citarne soltanto due che non ci sono più. Pure se non ci conosciamo, in queste pagine ci scopriremo non più estranei. È possibile che una qualche storia, magari nascosta in una canzone o in un aneddoto, ci leghi sul filo della memoria. È questo, d'altronde, il desiderio di ogni autore. Mettendo la parola fine al mio libro, mi sono reso conto che tutta la mia vita è stata sostenuta da questo sogno. Edoardo Vianello. Edoardo Vianello, Roma, 1938. È uno tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi, superando la cifra record di 66 milioni di copie. È del 1961 il suo primo successo, Il Capello, il cui ritornello è stato inserito nel brano Finimondo di Miss Cheta di questa estate 2022. Seguiranno moltissimi altri successi senza tempo: Pinne Fucile d'Occhiali, Guarda come dondolo, O mio signore, Il peperone, I Vatussi, entrata nel Guinness dei primati per essere stata riprodotta 10.000 volte. Nella memoria di tutti, le sue canzoni sono parte integrante della colonna sonora delle estati degli anni 60. Con Franco Califano nel 1969 fonda la Apollo Records, con la quale incideranno Renato Zero e I Ricchi e Poveri.
Codice 101502. Codice 101508, Daria Bignardi, Nostra solitudine, edito da Mondadori, genere romanzo, durata 216 minuti, lettura eseguita da Germana Flamini.
Come si fa oggi a stare nel mondo, in questo mondo, a trovare un modo, un posto adatto a noi che siamo consapevoli di essere privilegiati, ma dobbiamo fare i conti anche coi nostri di traumi, piccoli o grandi, oltre che con quelli giganteschi di chi è sotto le bombe, di chi è oppresso, povero, svantaggiato. Ci si vergogna a dire che ci si sente soli, ma lo siamo sempre di più. Daria Bignardi lo dice con sincerità, ironia, coraggio. Sente che la solitudine può essere una prigione, ma anche un posto da cui ascoltare il battito del cuore del mondo. Il mondo la chiama e lei parte. Va in Cisgiordania, a Hebron, a parlare coi prigionieri palestinesi rilasciati nell'ultimo scambio. A Atwani, il villaggio di Northerland, conosce i volontari internazionali che ogni giorno accompagnano a scuola i bambini perché i coloni non gli sparino addosso. È a Gerusalemme, nella chiesa del Santo Sepolcro, il giorno in cui muore Papa Francesco. Va in Vietnam, l'unico paese che ha sconfitto gli Stati Uniti, dove scopre quanto è inquinato il Mekong. Assiste all'operazione al cuore di un neonato in Uganda. Vuole lasciare i social media perché intuisce che lì dentro c'è qualcosa che sfrutta malignamente la nostra solitudine, ma non riesce a rinunciare alla partita quotidiana, a Wordle con le nipoti, al cazzeggio con le amiche, a flirtare con gli amanti. Morde la solitudine con passione. Capirà cosa cerca nello sguardo di un gorilla che incontra in Uganda e di tutti gli animali che incrocia sulla sua strada. I cani Giulio, Fix, Brillo, i gatti, le galline, un pappagallo. Nonostante racconti le oppressioni del nostro presente, globalizzazione, occupazione, guerra, patriarcato, questo è un libro intimo e personalissimo, pieno di felice tormento, che riesce a fare quel che si auspica faccia la letteratura: dare parole a qualcosa che non riusciamo a vedere ma sentiamo incombere, senza appesantire il fantasma che evoca, senza togliergli magia. Daria Bignardi, nata a Ferrara, da molti anni vive a Milano. Ha pubblicato per Mondadori i romanzi Non vi lascerò orfani, Premio Rapallo, Premio Elsa Morante, Premio Città di Padova, Un karma pesante, L'acustica perfetta, L'amore che ti meriti, Santa degli impossibili, Storia della mia ansia e Oggi faccio azzurro. Nel 2022 è uscito per Inaudi il suo personalissi Libri che mi hanno rovinato la vita e nel 2024 per Mondadori Ogni prigione è un'isola, Premio Rapallo saggistica. I suoi libri sono grandi successi tradotti in molte lingue.
Codice 101508. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.